Prego, sono due fogli, sono due tipi di fogli. Due tipi di fogli. Due tipi di fogli. Perché non venite un po' più vicini con le sedie? Se posso chiedervelo, un po' più vicini con le sedie. Allora.
Piove tanto per quelle poche persone.
Piove?
Tanto.
Ah.
Più di un'ora.
Allora, benissimo, accomodatevi, accomodatevi. Prendetevi i testi. Ecco, mettetevi comodi. Mi dicono che fuori sta diluviando. Bene, anche gli elementi della natura complottano contro di noi. Allora, mettetevi comodi, proprio ce la vogliamo godere questa cosa. Dico godere. La prima cosa da fare sarebbe leggere tutto il Vangelo, tutto, perché quello che conta è il testo, e più lo leggi, più lo capisci, più della spiegazione, ma purtroppo il tempo è così poco. Però almeno prima di cominciare, io vorrei dirvi due parole, anche se io ne ho scritte 200 qua, su questa parola strana. In principio era il verbo, il logos, en arche, en o logos. In principio era il logos. Su questa parola, ovviamente, come ben potete immaginare, si sono scritti fiumi. Io vi dirò semplicemente l'essenziale. Nella cultura di quel tempo, la parola logos veniva fondamentalmente usata con due significati. Uno era la ratio, la nous, il senso, il fine delle cose e dell'universo. L'altro, la parola, l'espressione, la comunicazione. Sarà questo il senso in cui intendiamo questo vocabolo, la comunicazione, ciò che mette in contatto, crea le condizioni per il contatto e lo mette, anche se ovviamente non stiamo facendo un corso sulla Trinità, ma sul Vangelo di Giovanni. Detto questo, come vi dicevo, i miei punti di riferimento sono fondamentalmente tre. Uno è questo. Questo è il testo. Questo è il manuale importantissimo, che io potrei anche snobbare, ma sarei disonesto. Accanto a questo, io ho un lavoro piuttosto grosso, preparato nelle mie veglie notturne, dove ho raccolto di tutto, in particolare il mio maestro, padre Ignace de la Poterie, che era un gesuita, professore all'Istituto Biblico, un belga, ai suoi tempi indubbiamente il più grande studioso competente del Vangelo di Giovanni, che poi col passare degli anni ha anche in qualche maniera qualificato, approfondito in senso spirituale la sua ricerca. Che il Signore lo abbia in gloria per tutto l'amore che ha avuto per la Chiesa e per il Verbo di Dio. Ora, qui vi sembrerà strano, ma io salto tanti capitoli perché vorrei riprenderli dopo e vado diretto al commento. Perché salto i capitoli? Perché in questi capitoli, che ovviamente non è affatto proibito leggere, ci sono tante riflessioni molto fatte bene sulla qualità dello scritto di Giovanni, sul suo stile, sul suo modo di procedere, sull'uso delle immagini, sull'uso dell'ironia, che, avendo letto e riletto il testo e i commenti, sono molto interessanti, ma a digiuno si rischia di avere tanti pugni nello stomaco e non godere abbastanza quello che abbiamo a disposizione. Per cui io ora leggiamo il testo, tutto. Farò qualche osservazione malignetta qua e là, tanto per attirare la vostra attenzione. E poi dopo io prenderei come prima cosa il commento di questo, perché a me interessa capire con voi scavare, perché io presuppongo che vi prenda una malattia e che voi a casa non facciate altro che leggere questo testo. Vi assicuro, visto in maniera familiare, non è difficilissimo, non è impossibile, no, non ve l'avrei dato. Tra l'altro io conosco molto bene l'autore. L'autore è un parroco di Savona, un illustre biblista, forse sicuramente il migliore della Liguria, che io ho conosciuto bene perché ho chiamato a predicare ai miei preti 7, 8, 10 anni fa, non ricordo, un bellissimo corso di esercizi spirituali sull'Apocalisse. Quindi noi ora leggiamo il testo, ovviamente in italiano. Se qualcuno può fare qualche domanda sul testo greco, fate voi, ma io non mi pare sia opportuno per me l'esibizione. E poi, certo, una cosa che dovremo fare molto attentamente è lo studio della struttura, perché voi vi domandate che cos'è queste tre colonne, cosa vogliono dire. Ad ogni modo, quando sentite dire parola, pensate a ciò che il Signore ha dentro, concepisce, concepisce e esterna, creando, agendo nella storia e nell'universo. In principio c'era la parola, e la parola era rivolta verso Dio. E la parola era Dio. Egli era in principio rivolto verso Dio. Egli, il parolo, il verbo, per intendersi, lui, ancora non c'era nell'ideologia femminista, per cui dovevano essere tutte pari. Egli era in principio rivolto verso Dio. Vi leggo il greco che è semplicissimo. Scusate, quanti di voi hanno fatto il liceo classico? Grazie. No, allora non mi metto a fare tante disquisizioni. Tutto accadde per mezzo di lui. Se tenete sotto la traduzione dei Lacei, qui vi sconvolgete, eh? Leggiamola insieme, dai, ci divertiamo. Ci avete la traduzione dei Lacei qualcuno? Ecco, allora prendete Giovanni 1 e leggetelo man mano che lo leggo io. Così vedete che la traduzione è e non è. È simile, ma non è affatto identica. Ci sei, Massimo? L'hai già trovata? Bene, allora, cominciate da capo i primi tre versetti. Non lo trovi? Ce l'avete voi pronto? Prego, prego, Ezio, vai. Come?
Il 2008.
Vai, 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 Ezio, vai, vai, procedi.
In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio.
Quindi diverso abbiamo, il Verbo era rivolto verso Dio. Pros. Tonteon, pros, movimento, vai.
Egli era in principio presso Dio.
Rivolto verso Dio, vai.
Tutto è stato fatto per mezzo di lui, e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste.
Vai ancora avanti.
In lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini.
Stop. Tutto accadde per mezzo di lui, non fu creato. Tutto accadde per mezzo di lui, e senza di lui non accadde niente. Ciò che apparve in lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. Vai Ezio, 5.
La luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno vinta.
E la luce risplende nelle tenebre, ma le tenebre non l'hanno avvinta. Versetto 6 si passa alla parte centrale, chissà perché. Vai.
Venne un uomo mandato da Dio. Il suo nome era Giovanni.
Apparve un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni.
Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui.
Egli venne per rendere testimonianza, per testimoniare sulla luce, affinché tutti credessero per mezzo di lui. 8.
Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce.
Non era lui la luce, ma venne per testimoniare sulla luce.
Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo, e il mondo è stato fatto per mezzo di lui. Eppure il mondo non lo ha riconosciuto.
Stop. Essa, la parola, era la luce vera, che illumina ogni uomo con la sua venuta nel mondo. Era nel mondo, e il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non lo riconobbe. 11.
Venne fra i suoi e i suoi non lo hanno accolto.
Venne in casa propria, ma i suoi non lo accolsero.
A quanti però lo hanno accolto, ha dato il potere di diventare figli di Dio, a quelli che credono nel suo nome.
Ma a quanti lo accolsero, diede il potere di divenire figli di Dio, a quelli che credono nel suo nome.
I quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati.
Qui c'è una grossa differenza. Lui, che non con spargimento di sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio è stato generato. Qui capite un chiarissimo riferimento, secondo questa interpretazione, alla virginità, maternità virginale di Maria.
E il verbo...
Sapete, qui... No, sì, prego, prego.
Però c'è plurale nel testo.
Non ho capito. Giurare?
Plurale.
Ma in questo testo c'è un problema della questione dei testi, dei manoscritti, capito? Prego. Vai.
E il verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo ai noi. E noi abbiamo contemplato la sua gloria. Gloria come del figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità.
Sì, la parola si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, la gloria dell'unigenito venuto da presso il Padre, pieno della grazia e della verità.
Giovanni gli dà testimonianza e proclama: era di lui che io dissi, colui che viene dopo di me è avanti a me, perché era prima di me.
Giovanni rende testimonianza su di lui e grida dicendo: lui era quello di cui vi ho detto, colui che viene dopo di me è stato anteposto a me, perché era prima di me. Vai.
Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia.
Perché dalla pienezza di lui noi tutti abbiamo ricevuto una grazia al posto di una grazia. Anti. Noi abbiamo ricevuto non ciccia su ciccia, ma una grazia al posto dell'altra. Anti, lo vedremo poi. Coraggio.
Perché la legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo.
Infatti la legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia della verità fu fatta per Gesù Cristo. Vai.
Dio nessuno lo ha mai visto, il figlio unigenito che è Dio ed è nel seno del Padre, è Lui che lo ha rivelato.
Nessuno ha mai veduto Dio, il figlio unigenito rivolto verso il seno del Padre, eis ton colpon tu patros, egli fu la rivelazione, autos exegesato. Allora chi sta arrivando tardi, sappiate, sono dei fogli. Prendete i fogli che vi sono. Allora, a questo punto direi lavoriamo sul testo. Mi dispiace, non sarà molto di classe, sarà molto da elementare, ma io preferisco che diventi chiarissimo il testo che avete sotto, che diventa proprio la grammatica che vi permette di articolare e disarticolare il testo. Poi dopo faremo tutte le divagazioni che vi pare. Il prologo poetico, pagina 93. D'Oglio, pagina 93. Il quarto Vangelo inizia con un prologo poetico-teologico che ha l'obiettivo di chiarire fin da subito la grande tematica cristologica dell'intera opera e ne rappresenta il coronamento e la conclusione. Il prologo è questo. Seguendo il modello di poemi sapienziali dell'Antico Testamento, come Proverbi 8 e Siracide 24, l'autore fin dall'inizio afferma che l'uomo Gesù Cristo è il Logos di Dio, cioè la rivelazione personale e definitiva. Ora, carissimi, qui si potrebbe anche far finta di nulla. Ci avete il testo, prendete la Bibbia, chi vuol Cristo se lo preghi. Non posso fare così. Non posso fare così perché a me non interessa fare un corso e accumulare punti universitari perché ho rispettato i tempi. A me interessa darvi il piacere della parola di Dio. Come vi dà piacere leggere o risentire un messaggio di chi vi vuole bene, così deve essere qui. E allora dobbiamo perdere molto tempo stasera nel conoscere questi due testi, che sono testi fondamentali dell'Antico Testamento e che non credo la maggior parte del popolo cristiano conosca. Questi testi hanno un tema. Il tema è la voglia di Dio di stare con l'uomo. La voglia di Dio di stare con l'uomo. E parla di una ipostasi divina, cioè di una creatura, mezzo topo e mezzo uccello si direbbe, una creatura nettamente creatura, che sta con Dio, che gode di vedere la bellezza del mondo, che Dio semina a piene mani nel mondo, si chiama sapienza, ma che ha un grande desiderio. Io voglio stare con loro. Io voglio stare con loro. Per cui questi due poemi inerenti a questa ipostasi che è la sapienza, allora, che è la sapienza, preparano Giovanni nel prologo. Però io vi devo dire qualcosa di più. Cosa vuol dire ipostasi? Vuol dire che Dio è uno, ma ci sta stretto. Ci sta stretto. E senza scandalizzare i pusilli ebrei, senza turbare la coscienza di nessuno, ha cominciato presto a dire: io so io, e io so uno, però se lo devo dire, proprio solo non sono. Sono uno, ma non sono solo. Perché quando creavo il mondo, io avevo in mente un progetto, un fine, e l'ho mandato a esecuzione così. Ma non mi bastava essere presente nel mondo attraverso questa forza causale, questa causa formale. Io volevo starci dentro. Sappiatelo. Salto Proverbi 8, ma Siracide 24 ve lo devo proprio mollare. Prendete i libri sapienziali, il Siracide, siamo alla fine dei sapienziali, dopo i Salmi, eccolo qua, dopo i Salmi e i Proverbi, eccolo qua. È un testo che leggiamo certe volte nella liturgia delle feste di Natale. Siracide numero 24, ripeto, non vi leggo l'8 perché non abbiamo 4 ore al giorno per studiare queste cose. Ascoltate. La sapienza loda se stessa, si vanta in mezzo al suo popolo. Questa colombina, questo piccioncino di Minerva, questa bambina, questa architettina giocherellona, tutto questo, tutto questo, che con Dio in spirito di gioco ha creato il mondo, magnifico, ma vi rendete conto? Cioè, il grande problema è per la fede, a me mi interessa la fede, poi la Bibbia, fate quello che vi pare, che diciamo, Dio è severo, Dio è brutto, Dio è cattivo, Dio, ma vi rendete conto? Più scavi e più trovi addirittura un Dio giocherellone. Nell'assemblea dell'Altissimo apre la bocca, si glorifica davanti alla sua potenza. Io sono uscita dalla bocca dell'Altissimo e ho ricoperto come nube la terra. Diciamolo in termini moderni? L'ho dotata di senso, gli ho dato la spinta vitale. Ho posto la mia dimora lassù, da dove si vede bene tutto. Il mio trono era su una colonna di nubi. Madonna Sapienza, Madama Sapienza, Regina Sapienza, il giro del cielo da sola ho percorso, ho passeggiato nelle profondità degli abissi. Amici di Giobbe, vi ricordate chi era il grande passeggiatore in fondo agli abissi del mare? Era il Signore. Passeggiare sulle acque per Gesù, negli abissi, eccetera, è segno di avere in mano una logica che domina le leggi naturali. Sulle onde del mare e su tutta la terra, su ogni popolo e nazione, ho preso dominio. Fra tutti questi cercai un luogo di riposo, nel quale, in quale possedimento stabilirmi. Ogni tanto io non posso essere come gli aerei americani che sono sempre in volo. Da qualche parte devo pure atterrare, no? Mi devo un po' riposare. Cioè, mi devo fermare, devo rimanere. Lo capite? Io vi sto dicendo tutti i verbi teologici, Fra tutti questi cercai, ecco, allora il creatore dell'universo mi diede un ordine. Il mio creatore mi fece posare la tenda e mi disse: fissa la tenda in Giacobbe e prendi in eredità Israele. Si fece carne e mise la sua tenda in mezzo a noi. Perché la rivelazione è qualcosa che va avanti con continuità e novità. Per un progresso senza avventure dicevano una volta i manifesti di un certo partito. Prima dei secoli, fin dal principio, egli mi creò. Per tutta l'eternità non verrò meno. Analogie e differenze, signore, buonanotte, tranquille, tranquille, vi amo tanto, tranquille, ciao, ciao, ciao. Dunque, la cosa importante è questa. Cosa ha in comune e cosa ha di diverso la sapienza dal Logos? Tutte e due vengono da molto lontano, ma la sapienza è creata, il Logos no. Come diceva Ario, c'era un tempo in cui non c'era. Il Verbo non c'era mai un tempo in cui non c'era. Nella città amata mi ha fatto abitare, in Gerusalemme è il mio potere, ho posto le radici in mezzo a un popolo glorioso, nella porzione del Signore, sua eredità. Vale a dire, la provvidenza di Dio, la progressività della rivelazione, sono riusciti a coniugare insieme la delicatezza di preparare un quadro in cui ci fosse posto per un Dio in più persone, senza sfasciare tutto. L'impresa era grossa, perché sappiamo, e non ci possiamo entrare ovviamente, se qualcuno volesse studiare il Consiglio di Nicea, penso di avere almeno 20 volumi a questo proposito, li indico volentieri, ma capire, è grossa la cosa. Ecco qua. Quindi siamo in questa situazione. Nel suo insieme, la struttura del prologo può essere definita di tipo parallelistico, circolare, articolata in tre grandi parti, a spirale. Se voi lo vedete, tutto sommato non c'è movimento, ma non è molto lontano da un'immagine di una spirale che si muove, articolata in tre grandi parti, i primi versetti da 1 a 5, i secondi versetti da 6 a 14, da 15 a 18. All'inizio di ogni parte si riprende il tema da capo, per cui non si tratta di un discorso progressivo e lineare, ma piuttosto di un procedimento a spirale, dove ti ritrovi sempre più su o più giù nello stesso asse. Però lo stesso asse che è il mistero della vita in Dio, il progetto e l'evento dell'incarnazione, la diffusione del mistero nel cosmo e nella storia, eccolo qui. Vedete? Uno, Romano, in alto, in Dio. Due, nella storia della salvezza. Tre, tra i credenti. Riuscire a cogliere la struttura, al di là della singola frase, significa avere veramente afferrato il segreto, cioè di un Dio che è in sé, quello che è scritto qui, meraviglioso, e che mediteremo fra pochi attimi, e quello che, in base a quello che è in sé, in base a quello che ha preparato, vedi, si lasci del 24, mise la sua tenda in mezzo a noi. E poi la scelta, chi ci sta e chi non ci sta. E chi cosa tocca a chi ci sta e gli altri si attaccano. Quindi abbiamo, questa è l'impostazione generalissima, generalissima, però bisogna andare avanti con molta pazienza e umiltà, perché a me interessa, capite, non svolgere un programma, ma che voi possiate arrivare a godere. Prego. Ricordati che sono molto sordo.
Forse è una domanda sciocca, ma l'articolazione in tre parti è voluta?
L'articolazione in tre parti?
È voluta?
No. No. Secondo la mia ignoranza come teoria letteraria, come teoria strutturale e ermeneutica interpretativa, a me non interessa mai l'intensio auctoris. A me interessa cosa dice il testo. Il testo dice cosa dice, non cosa l'autore vuol dire. A me non interessa che qui dice ma è un po' strano. Ormai tu hai scritto, hai guadagnato i tuoi diritti d'autore, faccio per dire. Ora il testo è mio e nella misura che io sono in grado di farlo cantare, ossia di collegare, spiegare, mostrare, zitto, ci ho capito più io di te. Questa è proprio l'analisi con cui io preferirei proporvi di avvicinarvi al testo, anche perché chi lo sa cosa voleva fare quello? Si può dire che dopo un quarto d'ora, non dopo sei mesi come faremo noi, che dopo un quarto d'ora, tutto sommato, questa cosa non sia così peregrina come si può pensare? Perché capite, la struttura è una parola molto importante, soprattutto nel mondo antico. Perché un giochino come questo, il mondo antico non lo poteva mai fare. Perché spendere il doppio o il triplo del papiro o della carta pecora voleva dire fallire. Un Vangelo costava più di una casa, per esempio. Ora, quindi su questa base, noi che non si può vedere, si va a capo, punto, lineetta, parentesi, si distacca, i caratteri rossi, i caratteri verdi, no. Noi dobbiamo basarci su questo e lui tutti i messaggi che vuol mandare li deve mandare immanenti al testo. Questo gli dice, io ho una simpatia, non c'entra niente la politica, per piacere, lasciatemi in pace, io ho una simpatia enorme per i rabbini, per il mistero di Israele che ha passato la vita, ormai millenni, a scavare su questo testo. Lo sapete che se tu apri la Bibbia a un rabbino in questo modo e tu gli metti uno spillo qui, lui ti dice quale parola c'è fino all'inizio del libro. Perché quando Israele venne distrutto, il Tempio, il sacerdozio, la dispersione, a loro rimase questo libro. E questo libro li ha accompagnati di pogrom in pogrom, di Shoah in Shoah. E in questo libro loro hanno trovato tutto imparando delle cose pazzesche. Perfino la Kabbalah è qualcosa di molto più serio di quanto si pensi. L'interpretazione della Bibbia con i numeri, per cui a ogni lettera della tabella corrisponde un numero e ogni parola è un numero. Quindi c'è veramente uno studio straordinario come metodo sotto a queste cose. E ora andiamo avanti un po' con il commento. Il primo movimento si concentra sulla vita del Logos in Dio e in relazione agli uomini in quanto luce. Il primo versetto esprime in sintesi tre elementi importanti che caratterizzano il Logos: la preesistenza, la relazione, la divinità. In principio vuol dire prima che tutto fosse. Prima che tutto fosse, in mente Dei, c'era la parola. Quindi preesistenza. E la parola era rivolta verso Dio. Non era presso Dio, era pros ton teon, rivolta verso Dio. Relazione. Relazione. Tenete presente il mondo semitico. Antico e Nuovo Testamento non amava i romanzi psicologici e di introspezione. L'uomo si esprimeva attraverso atti, posture, posizioni. E la parola era rivolta verso Dio, e la parola era Dio. Divinità, preesistenza, relazione, divinità. Capite? Qui noi stiamo scavando nelle rocce dell'Eterno colui che sarà offeso, umiliato, catturato, ridicolizzato, non dico parolacce ovviamente, crocifisso. Noi stiamo parlando di questa realtà, perché il Vangelo di Giovanni non è soltanto il Vangelo che ribadisce in maniera sempre più abbagliante le luci del Tabor e del volto di Cristo, ma è quello che fa partire intorno a Cristo veleni e pugnalate e tradimenti. È il Vangelo di Giuda. In nessun Vangelo Giuda è così centrale come in Giovanni. Quando il capitolo 13 ci dice, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine, e poi dice, avendo il diavolo messo in corpo a Giuda Iscariota, tutta l'ultima sera di Gesù è un tentativo di gridare in faccia a Giuda il suo perdono già realizzato e a supplicarlo di accettarlo, che a pagare il conto ci pensava lui. Cioè noi, capite, non siamo dei frustrati che vogliono studiare il greco alle 8 di sera. Noi abbiamo bisogno di scoprire in questa grande fregatura che tante volte sembra la vita, che c'è sotto. E qui noi siamo alla prima mezz'ora. Quante se ne viste? L'autore intende dare grande rilievo al fatto che all'inizio di tutto ci sia l'autorivelazione di Dio. Non è un Giano bifronte che si diverte a disorientarti. La parola archè, più che indicare un inizio temporale, ha un valore cosmico e metafisico. È il principio, il fondamento. Identificando l'ipostasi della sapienza con il logos, adesso mi capite, eh? Ne abbiamo parlato. Giovanni proclama che nel progetto fondamentale di Dio c'era il suo esprimersi. Esprimersi vuol dire donarsi, consegnarsi, spogliarsi, offrirsi. Inoltre questo Logos è in relazione con Dio in un orientamento personale e a natura divina distinta dal Padre, come dire Dio parlava a Dio. Nel mistero della vita divina, relazione, comunione e dialogo sono elementi fondamentali. Quando state male e vi capita di dubitare, ma Dio com'è? Dio com'è? Dio è relazione, comunione e dialogo. Solo se gli attacchi il telefono in faccia ci rimane male, se no ci riprova sempre. Scusatemi questi moralismi da prete di campagna, ma io sono nato in campagna, Italia rimango. Dopo una ricapitolazione sintetica ed enfatica, al numero 2, egli era in principio presso Dio, viene introdotta al verso 3 una nuova affermazione che intende abbracciare tutto, la creazione e anche la storia. Tutto ciò che è avvenuto dipende dalla parola di Dio e probabilmente il riferimento primo è alla missione di Gesù come rivelatore e salvatore. Meditiamo questa frase. Tutto accadde per mezzo di Lui e senza di Lui non accadde niente. La penultima acquisizione, personalmente, che trovo quando mi avvicino a questa tematica, è che Dio rispetta il gioco delle cause seconde. Ma l'ultima è che Dio riesce a stare con un piede dentro e con un piede fuori, se no che Dio è. Nel senso che questo tutto accadde per mezzo di Lui e senza di Lui non accade niente. La Bibbia, cosa mi dice? Che l'uomo è solo con la sua responsabilità o che l'uomo è inseguito da chi ha in lui la sua ragione d'essere come Dio? Ciò che apparve in lui era la vita. Qui la traduzione è geniale, geniale, anche perché la vecchia traduzione era un arrosto, era fatta proprio male. Ciò che apparve in lui era la vita e la vita era la luce degli uomini. Qui c'è l'Antico Testamento, c'è Abramo, Mosè, Salomone, Davide. Ciò che apparve era vita, ciò che apparve era repressione, colpevolizzazione. Ciò che apparve di Dio, quando Dio si mostra, com'è? E la vita era la luce degli uomini. Più chiaro di così. La vita era la luce, vuol dire la vita che lui ti dà ti permette di vedere la grazia della vita, la vita come grazia. La luce della vita è quel dono che ti permette non solo di stare nella grazia, ma di goderlo. La concatenazione è divina per aiutare. Il termine luce è usato non in senso naturale, bensì metaforico e teologico per indicare la rivelazione divina, l'illuminazione salvifica degli uomini. La vita di Dio non è rimasta nascosta, ma si è rivelata, illuminando così l'umanità. Nella visione giovannea, però, alla luce divina si contrappone la tenebra, che ha a sua volta una dimensione metafisica, e il concetto è il mondo perverso, il potere satanico che si oppone a Dio, l'antirivelazione, la massa oscura che dice no. L'opposizione alla parola illuminante, nonostante tutte le resistenze, però, la rivelazione di Cristo continua a diffondersi nella comunità dei credenti a illuminare. L'azione della tenebra è espressa con un verbo, catelaben. A volte traducono, ma le tenebre non l'hanno capita, non l'hanno accolta, non l'hanno soffocata. Credo che sia questa la traduzione migliore. Catelaben, no? Le tenebre non l'hanno accolta, non l'hanno avvinta, non l'hanno soffocata, che in greco ha tre significati diversi, ma la pregnanza del dettato giovanneo consiglia di considerarli tutti e tre con una sovrapposizione in crescendo. La tenebra non ha capito la luce divina, non ha accettato la rivelazione, ma non è riuscita a vincerla. Quindi il finale della prima sezione serve per indicare lo scontro che esiste nella storia fra la luce e la tenebra, ma anche per annunziare la vittoria finale della luminosa rivelazione divina. A voi la parola, amici, se volete. Mi dai un mezzo dito d'acqua. A voi la parola, se volete. Impressioni. Sento.
Diciamo che è molto diversa da quello che si legge nella scena.
Guardi, io, voi non ci crederete, lo sapete, su questo testo, sui 18 versetti, ci abbiamo fatto un semestre con Padre della Poteri. Un semestre. di 2 ore alla settimana, se metto universitario ovviamente. È certo che è molto diversa, anche perché ci sono state scoperte testuali nuove, e poi le traduzioni, e poi la teologia non può tradurre chi non capisce. Chi non capisce il senso profondo, prima devi capire e poi tradurre. E capisci alla luce di quella che i padri chiamavano l'analogia della fede, cioè l'insieme della rivelazione, l'insieme del volto di Dio.
Io, più volte tu hai accennato al rapporto tra politeismo e monoteismo, l'unico monoteismo che la prima volta nell'esodo, no? E anche l'anno scorso in Giove, a un certo punto hai detto, erano tutti politeisti, c'era solo il politeismo, viene fuori questa religione con un solo Dio. E noi adesso stiamo invece entrando nel rapporto, cioè in questo Dio che è tre persone. Quindi, cioè, sì, sto pensando a San Tommaso d'Aquino, che a livello dogmatico salva la Trinità, dice, ma come fanno ad essere tutti tre Dio separati, ma sono Dio? Come fanno ad essere Dio? E lui se la cava con la relazione. Tu stasera hai parlato, no? Hai delle forze. La relazione è l'unica cosa che permette di separare due volte Dio da se stesso senza togliere niente a tutti. Cioè, perché Dio, per essere Dio, deve essere tutto, deve essere onnipotente, no? Questo figlio, questo padre, che sono tutti e due Dio, ma sono due persone distinte, Tommaso dice, la Trinità, lo Spirito, si salva con la parola relazione, se non sbaglio, no?
Guarda. Scusa se mi autocito, ma quando ero parroco facevamo delle cose folli come studio della teologia. Per 2 anni, abbiamo studiato il volume di Gilles Emery, che è uno dei rifondatori di Friburgo, dalla scuola di Tolosa alla scuola di Friburgo, 540 pagine. La teologia trinitaria di Tommaso d'Aquino. Devo dire, finalmente a 50 anni ci capii qualcosa. E direi che la realtà di relazione, che ovviamente presuppone un certo concetto di persona, la persona consiste nella relazione, non nella unicità, nel monismo, perché se uno è uno, è uno e basta. Ma uno è possibile che diventi tre se il suo essere sta nella relazione, non nell'autocostruirsi, capito? È perfetto, perfettamente centrato per quello che ci ho capito io. Poi però mi direte le vostre osservazioni critiche, perché appunto ci conosciamo poco per ora, non era più veloci, più lenti. Io vorrei cercare di mette dentro più roba possibile. Va bene? Grazie. Buona serata. Se potete veramente procuratevi questo calepino che ha il suo grande valore. Mi porti i fogli avanzati, come dopo la moltiplicazione dei pani Gesù chiese i pezzi avanzati, portami i fogli avanzati. Ah, ecco. Ah sì, vieni.